Buonasera, buonasera cari ascoltatori e ben rimasti sulle frequenze di Radio Popolare. Per chi era già sintonizzato, benvenuto, per chi invece si è attaccato in questo momento. Continuiamo a trasmettere da San Donato Milanese come da questa mattina. Siamo sempre ospiti della prestigiosa libreria San Donatese in Viale della Libertà. Poi ricorderemo ancora per l'ennesima volta la genesi, il nome, il titolo, l'indirizzo e tutto quanto. Un'oretta e mezza sentite una voce al maschile del sottoscritto, perché mi sono alzato dalla panchina. Giulia ha lasciato il posto per questa conduzione, tornerà più forte e splendente che prima già da venerdì, è andata in quel di Roma per motivi personali, ma quest'oggi a San Donato viene anche abbastanza facile che ci sia il sottoscritto, visto che sono indigeno, e ci sono già fuori una serie di ospiti che ci aiuteranno a mappare San Donato nella sua complessità, con le frazioni, i borghi, le storie. Già le avete sentite per chi era sintonizzato da questa mattina: Metanopoli, Bolgiano, Triulzo, San Martino, Certosa. Insomma, sono degli universi che cercheremo di scoprire anche con il vostro aiuto. E chiedo a Zacca qual è il numero di telefono che bisogna fare per andare in onda. Lo 0233 001 001, ovvero il solito numero. Ma partiamo subito, prima di addentrarci nei quartieri di San Donato, con una gita fuori porta. Seguendo le rive amene del Re de' Fossi si arriva a San Giuliano Milanese, ridente borgata sulle rive del fiume. Con noi un San Giulianese doc, buongiorno, benvenuto.
Sì, Sergio, sono Sergio, del centro sociale autogestito Eterotopia.
Perfetto, un centro sociale che ha una storia ormai datata.
La nostra storia inizia nel 94.
Ciumbia?
Da occupanti, adesso in convenzione con il comune di San Giuliano Milanese.
Perfetto. San Giuliano, San Donato, al di là del derby calcistico, cosa li unisce, cosa li divide?
Ah, il derby calcistico non esiste proprio, perché proprio qui il calcio non è cosa, qui si gioca a pallamano, si gioca a San Donato, mentre a San Giuliano meglio non parlare di calcio, ecco.
Ah, cioè, come mai? Cosa è successo? Non c'era la Stella Rossa?
No, la Stella Rossa penso che non esista più da quando giocavo io, per cui
dal 1990,
che era la squadra di Zivido, la famosa squadra di Zivido. Poi adesso invece c'è nel campo di Zivido, che si sta per essere ristrutturato, ci giocherà la San Giulianese, che è una squadra che ha militato anche in Serie C, ma con i quali noi non abbiamo nessun tipo di rapporto. Ecco.
Perfetto. Torniamo invece al centro sociale, perché c'è un'iniziativa di cui volevi parlarci.
Assolutamente, assolutamente. L'iniziativa che è la messa popolare per tutte e tutti, ed è una messa rivolta ai bisognosi. E nasce da un progetto tra il centro psicosociale di San Donato Milanese, l'associazione culturale Eterotopia e il finanziamento della Chiesa Valdese, il 5 per 1000 della Chiesa Valdese. Noi garantiamo al venerdì sera una pizza e una bibita. Qualche bisognoso mi dice: perché no la birra? Ma sarà una roba da vedere anche questa. E mentre al sabato a pranzo un pranzo completo, ok? Sono tutte, dato che è un progetto che è finanziato, per cui sarà gratuito, completamente gratuito. Per accedervi ci sarà da chiamare un numero telefonico o anche tramite WhatsApp. Tutti abbiamo lo smartphone ed è giusto che tutti lo possiamo usare anche con il canale social. E la cosa che mi interessa dire è che non è un progetto solo per bisognosi in termini assistenziali, ma ci piacerebbe che questa cosa diventi qualcosa di più dinamico, dove comunque...
Sì, anche perché il termine bisognoso negli ultimi anni è andato ad ampliarsi in una maniera incredibile. Io per andare in radio da casa mia passo davanti alla ex centrale del latte in... quella lì vicino alla zona Bocconi, e vedo aumentare progressivamente la coda, non mi ricordo se è l'Opera San Francesco o chi distribuisce
pane
quotidiano, e vedo questa fila che aumenta quotidianamente, ogni mese c'è un pezzo di fila in più. No, per cui infatti, il concetto di bisognosi si è allargato a dismisura.
Infatti non il progetto è nostro di San Giuliano, ma mi piace ricordare che a San Donato, in zona Certosa, in via Greppi, presso la sede della Caritas, dal lunedì al venerdì la parrocchia garantisce un pasto caldo serale a tutti coloro che chiedono un pasto caldo. Ecco.
E quando è che inizia il tutto?
Il tutto è iniziato settimana scorsa.
Allora io ti faccio una proposta, sì. Se sei d'accordo. Tipo che magari fra un 10-15 giorni, sì, ci sentiamo e ci racconti come stanno andando le cose.
Ok.
Se riesco, magari faccio un salto un sabato mattina, raccolgo delle voci, eccetera, e ripigliamo il discorso. Per ora ti chiederei di ricordare il numero di telefono a cui prima facevi riferimento.
Il numero di telefono è il 351 39 47 244. 351 39 47 244. Il bar del centro sociale e la cucina è gestita da compagni nostri del centro, ma anche da tirocinanti del centro psicosociale, per cui da utenti con un problema di salute mentale, che sono la parte attiva del progetto. Ecco.
Adesso tu dirai, te ne stai approfittando, ma come qua siamo a Radio Popolare e abbiamo bisogno anche noi del nostro, per tirare alla fine del mese, abbiamo 50.000 attività, parlavi di birra, ma perché non vi approvvigionate della birra di Radio Popolare? Sai che non potrebbe essere un'idea, eh?
Ma assolutamente.
Ne parliamo?
Ne parliamo sabato quando verrai.
Ti faccio
a
parlare con il pusher della birra di Radio Popolare.
È buona, sicuramente buona. È buonissima. Non so quanto ci farete lo sconto.
Ne parliamo. Ripeti il numero di telefono, allora, e ci risentiamo, sì, fra 15 giorni.
351 39 47 244.
Perfetto. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Backroom, she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Apriamo ora una pagina più sandonatese. Siamo partiti da San Giuliano, come vi dicevo, ridente borgo sulle rive del Re dei Fossi, ma torniamo indietro di qualche chilometro e torniamo in quelli di San Donato. Chi ha sentito la radio anche questa mattina ha incominciato a sentir parlare di Metanopoli, Bolgiano, eccetera. Allora io vorrei per la prossima mezz'ora, 40 minuti, approfittando di una serie di amici che sono venuti qua in libreria a trovarci, cercare di raccontare all'ascoltatore tarantino, all'ascoltatore di Nuoro, all'ascoltatore di Caltanissetta. No, quello di Caltanissetta per certi versi è già più avvantaggiato perché Gela non è distantissima e quindi un'idea poteva averla. Ma insomma, ascoltatori fuori da quest'area, che cosa è l'universo di San Donato? E abbiamo chiesto a Elisa Graci di fermarsi un attimo per aiutarci, tenendo come mappa New York, noi di San Donato ce la tiriamo un pochettino, tenendo come mappa New York, e non a caso avevamo in sottofondo Lou un brano Reed. Di Lou Reed, se
faccio un parallelo,
esatto, se ci aiuti a fare un parallelo, e Nicoletta Cesari, che ringraziamo per essere qua anche lei, mi aiuta a definire un po' i diversi quartieri. Allora, New York è New York, no?
New York,
però sappiamo
York.
Poi c'è Bronx,
quelli sono i distretti e poi i quartieri.
Esatto. Allora, se uno è facile, partiamo da quello più facile. La Certosa di Nicoletta, come la puoi descrivere?
Quello è il Bronx.
Ah, ok, già lo sai. Però quale Bronx? Perché descrivimelo, perché sono vari.
Allora,
Bronx.
Diciamo Bronx, ma ovviamente non vogliamo offendere nessuno, nel senso che
a noi ci piace il Bronx.
Ma assolutamente. E, in che senso? Innanzitutto era, diciamo, al di là del Re dei Fossi e al di là della ferrovia.
Guarda, ci sono due elementi classici anche
classici,
della storia del
classici.
Blues. Il fiume e la ferrovia. Quanti blues e quante canzoni sono nate?
Mille.
Esatto.
Mille, quindi, mila.
Allora, il Bronx e fin lì ce l'abbiamo fatta. Adesso incominciamo con quello più difficile.
Ok. Però me lo dovete descrivere bene, perché sapete che io sono neofita.
Metanopoli, allora, un borgo, poi ne parleremo più approfonditamente, ma nato su un impulso aziendale dell'ENI, tanto verde, case rigidamente suddivise per censo. Nicoletta, giusto? Cioè, c'era la via Fermi dove abitavano
gli operai.
I proletari, via Bordolano dove abitava Giordano, che poi è là e viene anche lui, anche lì proletari, via Bellincioni si alzava già il censo sociale, per cui però tutti unificati da gente che lavora, che produce, tutti nella stessa azienda.
Beh, allora, secondo me potrebbe essere diciamo il confine tra Long Island City e Greenpoint, perché questi sono quartieri che però negli anni hanno...
Cioè, io abitavo dove?
al confine tra Long Island City e Greenpoint, che sono il confine tra Brooklyn e Queens.
C'è fuori mia sorella, glielo dico subito.
Tra
ciao,
sorella.
La voglio conoscere, la sorella Agosto.
Giulia.
Ok, ciao. Sì, perché...
Giulia, noi abitavamo, ascolta, dove?
Alla confine tra Long Island City e Greenpoint, perché era un'area di grandi lavoratori, di grandi industrie, che però negli anni è stata anche gentrificata, quindi non più solo industrie, non più solo fiumi inquinatissimi, tra l'altro.
Nicoletta, ci sta?
Ci sta,
ma cambiamento.
Sì, c'era,
è più verde.
C'era un'impronta operaia, ma c'era anche una grossa fetta di impiegatizia.
Sì,
quindi non era Sesto San Giovanni che...
No, più white collar che blue collar.
Eh sì, e quindi sì, direi di sì, perché lì sono molti immigrati polacchi in questa zona.
Meno qua, ce n'erano
meno
più
qua.
Delle
Marche. Delle
Marche, sì, più delle Marche che polacchi, però
no, quindi niente pirodis.
Ma infatti SNAM...
Polacchi e marchigiani.
SNAM, che è, la, che è una società del gruppo ENI, mi hanno spiegato, che è l'acronimo di Sono Nato a Macerata, dunque...
Esatto, cioè, e quindi
e tutto torna.
Che allora, parallelo. Sì, ok.
Poi Bolgiano.
Quindi ti puoi bullare un po'.
Allora, Bolgiano.
Bolgiano, cos'è?
Quando Metanopoli era abbastanza piena, è nata Bolgiano, che aveva un intento politico che era quello di non fare ampliare troppo l'aeroporto di Linate, perché sennò Malpensa l'avrebbero fatta lì. E questi già ci rompevano i coglioni con gli aerei che passavano sopra la casa.
Sì.
Per cui, da una parte quella. Voleva essere come Metanopoli, ma sono arrivati dopo.
Beh, allora io direi una zona del Queens vicino all'aeroporto, all'aeroporto di La Guardia, perché come sapete sono due aeroporti grandi a New York, JFK, e la guardia. La guardia è quello un po' più piccolino che rappresenterebbe l'Inate.
Quindi direi. Quelli di Bolgiano, un po' il Queens.
Un po' il Queens, ma, zona, sì, no, zona la guardia.
Faccio un'osservazione, è vero che noi ce la tiriamo, ma non abbiamo ancora neanche messo un piede a Manhattan.
Abbiamo
esaurito quasi metà Napoli, siamo ancora all'estrema
periferia.
Piano con le parole.
Allora, lo troverò in quartiere di Manhattan.
Adesso incominciamo a andare su quello difficile.
Vai.
Triulzo.
Ok. Allora, descrivimi Triulzo.
Triulzo è un ridente borgo, prospiciente alla Paullese.
Paullese
sta un po' come 60 e la strada quella famosa
Route 66.
Sì, come un po' come la Route 66.
Addirittura.
Ci sono i bisogni che ce la tiriamo noi. Per cosa era famosa la Paullese ai nostri tempi? È meglio che non lo diciamo.
Non ci sono dei bisonti.
No, non ci sono i bisonti, c'erano
delle nutrie incredibili.
Ah no, pensavo un'altra cosa io.
Se altri tu le chiami esseri nutrie, viventi?
Cioè non altri esseri viventi.
Okay.
No, diciamo quello che in genere dalle tue parti c'è a Las Vegas.
Lower East Side, siamo a Manhattan.
Siamo sbarcati
il Lower East Side,
cioè Triulzo è Manhattan.
Allora, Lower East Side, quindi è una zona non diciamo patinata,
sì,
di Manhattan, una zona ancora abbastanza working class,
sì,
un po' sgangherata.
Brava.
Se vuoi, però col fiume accanto e quindi comunque uno spazio.
Sì, una rogia c'era probabilmente.
Cioè, c'è d'occhio.
Ah, una rogia c'è ancora, quindi va bene. Okay.
C'è anche un ponte.
Poi San Martino, okay, qua diventa difficile.
Attenzione.
San Martino, ecco, però San Martino è proprio sulla Via Emilia. La Via Emilia è l'highway 230.
Ok, è la BQE forse.
La
BQE, la Brooklyn Queens Express.
Ecco, esatto. Allora, San Martino era sulla BQE.
Ok.
E quindi che quartiere sarebbe?
Quindi siamo a Brooklyn probabilmente.
San
Martino.
La vecchia panettiera.
Devi dirglielo a quelli di San Martino.
Io direi che San Martino mi ispira moltissimo Fort Greene. Fort Greene, un quartiere tutto di villettine. No, San Martino no. Allora non andiamo sulle villette.
È il Bronx dall'altra parte.
Allora una zona un po' più diciamo
hard.
Di Brooklyn, un po' più hard. Quindi andiamo a Jamaica.
Mi piace Jamaica. Non so cos'è, ma mi piace. Okay. Così a sentirlo.
Musica elevare.
Ma sì, più che altro una varia umanità. E insomma una lotta per la sopravvivenza. Troppo?
Simone, un ascoltatore. No, Simone, un ascoltatore, ci scrive. Poi se volete intervenire anche voi, 02 33 001 001 per tutti gli indigeni o coloro che sono transitati da
Eccomi.
Queste parti. Simone ci scrive che invece San Donato potrebbe essere il New Jersey.
Ah. Bravo, okay. Potrebbe.
Ah, potevo uscire da New York, allora. Siamo a Hoboken.
No, perché San Donato è...
Cioè,
è dove
noi,
c'è...
per noi San Donato era quello che circondava Metanopoli.
Ma io sapevo.
E non aveva un'altra funzione. Era per avere qualcosa
intorno.
Una
roba intorno. Che hanno messo lì, giusto, cioè... per non essere in mezzo al deserto.
Ma io sapevo che New Jersey, era la Brianza. No?
Ah, New Jersey.
Zona un po'
Brianza.
Fuori, sì, dove la gente ha case più grandi.
No, Simone, scusa, cassata la tua idea della New Jersey. San Donato, sì, un qualche cosa che c'era dopo Metanopoli, cioè come New York, qualche cosa che c'è dopo New York.
Già dopo New
che
York.
Cos'è?
Ah, vabbè, allora possiamo dire Westchester. Che è un paesino del suburbs, sì, di New York, dove non
come
c'è
la salsa,
esatto,
sì,
più o meno, dove non c'è diciamo un centro, cioè sono degli agglomerati più di insomma residenziali, ma non è insomma una città come può essere appunto un centro con una piazza o cose così, ecco, un po' più.
Ok, allora io ti ringrazio, ricapitoliamo velocemente, okay. Allora Nicoletta, aiutami anche tu. Abbiamo detto Metanopoli
era il confine tra Long Island City e Greenpoint.
Che lì ho dovuto veramente. Okay.
Oppure, ma non era il Bronx?
Ma il Bronx era Certosa.
Ah, Certosa.
Giustamente ci cazziano. Ah. Ci siamo dimenticati di Boasco.
Boasco?
Boasco è quasi.
È perché lì proprio
è quasi
c'era il fiume, la terra. Via, e anche
Canada.
Una sopraelevata.
Allora,
Buffalo
nello stato di New York.
Okay,
è un
mi piace
po' più freddo
nome.
E un
Buffalo.
Po' più umido.
Perché lì
c'erano
c'era...
anche delle stalle.
Sì, no, ci sono credo ancora qualcosa.
Buffalo
è perfetto. Okay. Onomatopeico, diciamo.
Allora, Boasco, Buffalo. San Martino, questa roba incredibile che... che il Bronx, è...
no, Lower East Side avevo detto.
Il Bronx, Certosa,
Certosa.
Triulzio, sono là che ancora si sono montati.
Ma
la
quelli
testa.
È quelli sono quelli dell'aeroporto?
No, quelli dell'aeroporto e Bolgiano.
Ok, allora lì siamo alla Guardia.
La Guardia.
Ci sta?
Va bene.
Va bene, basta. Così, è facile.
Beh, è facile, se non c'eri te non ce la.
Beh, allora quando andate a New York andate a visitare questi centri per sentirvi a casa.
Senz'altro, okay. Senz'altro.
Ok.
Elisa, grazie mille.
Grazie a voi. Ciao Claudio, ciao a tutti
ciao,
gli ospiti.
Ciao. Io ti chiederei di mandarci uno spot, perché ora andiamo a Metanopoli e c'è uno spot da qualche parte. Tra le... Oh, no, guarda, vai con Springsteen, perché quello che stiamo per fare adesso è effettivamente non può che avere una canzone come sottofondo, che è Glory Days di Springsteen. Prego. Per parlare dei Glory Days di Metanopoli si è ampliato il tavolo, ci ha lasciato Elisa con le sue lucubrazioni newyorkesi, ci hanno raggiunto Roberto Peia, Giordano Martelli ed è rimasta con noi Nicoletta Cesari. Mettiamo a fuoco di tutti gli universi che abbiamo raccontato prima, ci soffermiamo un attimo su Metanopoli, cercando di essere, questa mattina c'è già stato un intervento che ha spiegato da un punto di vista architettonico, storico, noi cerchiamo di calarci più nella realtà del day to day di qualche anno fa e per rispetto partiamo dall'alto e partiamo dall'aspetto religioso ecclesiastico, nel senso che già questa mattina è stato raccontato che per esempio in quel di Metanopoli c'era una chiesa da un punto di vista architettonico che strideva rispetto a tutte le chiese del circondario. Non so se sotto questo punto di vista una veloce fotografia, Roberto.
Beh, quando io e te facevamo il chirichetto in quella chiesa lì, la cosa che colpiva più era il teschio sotto il Gesù Cristo. E io mi ricordo una sera dopo la messa che Nano disse: ma che belle mutande che c'ha Gesù Cristo. Te la ricordi tu? Di
Giordano, vicino al microfono, non ti tirare indietro. Se hai detto sta cagata, boh, adesso giustificati, se no fai la fine di Prodi.
No, se l'ho detto è perché forse avevo avuto il vin santo ed ero piccolino, perché non mi ricordo, devo dire.
E sì, un grandissimo mosaico.
Il mosaico più grande d'Europa era a quei tempi, appunto c'era questo Cristone e i due ladroni molto incombenti e il teschio sotto che ti guardava con gli occhi. Con gli occhi scuri. Diciamo che a quei tempi Metanopoli era soprattutto il campo sportivo e l'oratorio.
Esatto, quindi... ma sullo sport poi avremo un approfondimento, proprio un focus specifico sull'attività sportiva. Rimanendo all'interno dell'ambito ecclesiastico, volevo segnalare, qua Nicoletta, ti parlo da donna a donna, un aspetto fondamentale. Roberto ricordava quando io e te eravamo chierichetti, ma c'era un qualche cosa di rivoluzionario all'interno della chiesa di Santa Barbara, non a caso dedicato a una santa, non a un santo, la presenza, oltre ai chierichetti, delle figure femminili, cioè se i ragazzini, i bambini facevano i chierichetti, le bambine facevano le ancelle e tu eri un'ancella.
Ero un'ancella. Ero un'ancella.
Non so se sul tuo curriculum lo scrivi.
Sono stata un'ancella per una volta nella vita. Sì, no, c'era questa cosa. Noi, allora, so che tu hai un po' in mente che quello potrebbe essere letto come un inizio di una presa di coscienza.
Un prodromo
dell'uguaglianza. È un po' tirata per i capelli, però diciamo che almeno invece che stare sedute con le mani giunte sui banchi ci davamo da fare anche noi durante le cerimonie. Ci mettevamo un velo di tulle in testa, che era la vera cosa per cui facevo l'ancella, e poi passavamo tra i banchi a chiedere i soldi.
È un aspetto non secondario.
Non secondario, e d'altronde, però se devo essere sincera, a ripensarci oggi... cioè, mi fa impressione, le ancelle, ma poi un altro nome, santo cielo.
Sì, il nome non era particolarmente elegante, diciamo, secondo logiche anche contemporanee. Non è per essere woke a tutti i costi.
No, però, certo, e non siamo neanche dalle parti del racconto dell'ancella, per carità, per carità. Però...
il nome non era, in effetti, particolare. Però io ci voglio leggere... quel prodromo che poi ha portato...
Ma allora, guarda, magari stirando un po' il concetto, però forse dico, in quei tempi in cui l'aria che tirava era molto diversa da quella di adesso, ed era comunque un'aria che desiderava svecchiare un po' tutto, credo che questa cosa ci fosse anche dentro la chiesa, c'era sicuramente dentro gli oratori, che pur restando assolutamente oratori, c'era questo era un'aria che tirava dappertutto, no? Non solo, e anche a Metanopoli in qualche modo era arrivata. E quindi questa cosa di introdurre degli elementi nuovi, degli elementi particolari, dare uno spazio anche alle bambine. Allora, mettiamola così, sempre con questo spirito, fammi usare questa parola, un po' democristiano, cambiamo tutto per non cambiare nulla, ecco, allora così te la prendo buona.
Va bene, per cui c'era anche questo aspetto, e abbiamo altro da aggiungere?
La benedizione delle macchine.
Ah, beh.
Vedi che il punto di vista maschile e quello femminile si integrano.
La benedizione delle macchine mi sfuggiva. Giordano, vuoi ricordare di che cosa si trattava?
Si trattava di portare la Topolino, piuttosto che la Bianchina, piuttosto che le macchine che giravano, sul piazzale della chiesa. E
il prevosto
veniva fuori e benediva le macchine.
Ma poi dopo allora... le macchine c'erano le moto, poi le bici.
Quindi c'era da una parte
sempre
una,
un ordine già, gerarchico una, comunque, no, ma
io vorrei sottolineare una lettura green da un certo punto di vista con le biciclette, e poi questa operazione sostanzialmente andava a sostituire quello che in questi territori, che ricordiamo, prima che arrivasse Metanopoli, prima che arrivasse Leni, erano dei territori agricoli, quando venivano benedetti gli animali, i cavalli, gli asini da soma, e qui è un ritorno della tradizione che viene. Questa è una lettura. L'altra lettura, che siccome a Metanopoli l'Eni, la benzina, la
così, quale sarà delle due?
No, non lasciamo scegliere agli ascoltatori. Cioè, a me piace sposare la prima tesi, quella romantica, quella che vede la sostituzione della macchina alla carrozza, al due cavalli, da cui il nome, ai cavalli che precedentemente c'erano a Boasco. Insomma, scusate, ma prima quando abbiamo fatto il gioco New York e Metanopoli, ci siamo dimenticati di Monticello?
Eh sì, ma anche di Via di Vittorio.
No, ma ascolta, no, però non andiamo troppo oltre, perché sennò qui si perdono.
Sì, no, poi l'ascoltatore di Taranto già capisce, fatica a starci dietro, ok, d'accordo.
Ma poi Via di Vittorio in realtà...
Via di Vittorio è Certosa, il Bronx.
Certosa e Via di Vittorio erano due cose distinte.
Anche il Bronx
è diverso. Ma confini su confini.
Se te meni lì così, anche tra Via Bordolano e Via Fermi, con tutto rispetto per Martelli, che era di Via Bordolano, è diverso.
E c'erano rivalità tra una strada e l'altra, ma cerchiamo di rimanere... un po'.
No, c'è una rivalità anche tra l'8 e il 12 di Via Fermi.
Figura 2-6.
Facevamo le partite, le battaglie con le ciarbottane tra le due case.
Volevo sottolineare che stiamo dimenticando il terzo settore.
Ovvero?
Va bene le ancelle, va benissimo i chierichetti.
Attenzione, che ora arriva.
No. Ho detto aria di rinnovamento, non credo che arrivassero così.
I piccoli cantori. Io, che ero chierichetto.
Hai lasciato i chierichetti per diventare cantore?
No, e vedevo cantore. Che la mia carriera era abbastanza in difficoltà, perché si faceva carriera. Avevo davanti un certo Agostoni che era lanciatissimo ed era diventato il capo dei chierichetti.
Giusto.
Scusate, devo dirlo. Allora ho detto, io quasi quasi passo ai piccoli cantori, che magari c'ho più chance, visto che canto benino. E con l'arrivo di Don Pasquale... organizzò un coro di adulti, voci maschili, voci femminili adulte e bambine e bambini, ma roba da 90
Harlem,
elementi.
Il gospel. E vedi, in questo afflato che unisce San Donato a New York, sempre.
C'è un filo.
Allora abbiamo un filo di pubblicità e poi ritorniamo. Sempre da San Donato, sempre per il sostegno a Radio Popolare, siamo sempre nella splendida libreria all'inizio o alla fine di Viale Libertà? Inizio. Come la leggi?
Inizio
di Viale Libertà, vicino alla chiesa.
Super Corte Maggiore, la potente benzina italiana, presenta Gabriele Ferzetti, Franca Valeri.
Pronto, innesto la spina, l'avviamento è pronto?
Ma cosa dice? Ma non vede che ha messo il tergicristallo?
Momento di pazienza, il motore non mi risponde, prova su un'altra linea. Pronto? Pronto, chi parla?
Ma con chi parlo? Io parlo! No, ma via gas, su! Dove se ne va così tutto a sinistra?
Desidero sorpassare quella macchina interurbana.
Lasciamo perdere, eh? Ecco, piuttosto si mantenga in linea.
Senz'altro?
Vede quella luce?
Sotto c'era una chiamata.
Ma che chiamata? Questo segno vuol dire che siamo in riserva. Allora, vado da quella parte.
Senz'altro? Perché?
Perché dobbiamo fare benzina.
Prego, ripeta più forte.
B come Bologna, E come Empoli, N come...
Mi rivede di Supergas.
Super Corte Maggiore?
Certo, la potente benzina italiana.
Buon viaggio, ma con Super Corte Maggiore... Potente benzina italiana, con super corte maggiore, potente. Vedrai come rende il motore, veloce viaggio.
Per le strade italiane, super corte maggiore, la potente benzina italiana.
E non poteva nello spazio pubblicitario non esserci uno spot di super corte maggiore, la potente benzina italiana. Avete riconosciuto la voce, era Franca Valeri in uno vecchio carosello che pubblicizzava la potente benzina italiana. Ma con i piccoli cantori che gli fanno un baffo a quelli dell'Antoniano, ma sono gemellati con la gospel choir di Harlem, abbiamo terminato l'aspetto sacro e possiamo passare al profano,
allo sport.
Possiamo passare allo sport. Qual era il discorso relativo allo sport fondamentale di Metanopoli?
Beh, avevamo il campo sportivo, innanzitutto, dove c'era la società di atletica, che è stata per anni una delle società di atletiche di punta che ha sfornato campioni che sono andati alle Olimpiadi, ha vinto medaglie d'oro, eccetera, eccetera. Ovviamente c'era il calcio, che giocavano tutti quanti, c'era il nuoto, perché avevamo una piscina con i controfiocchi, c'era il baseball, che...
Quello del baseball è un capitolo da approcciare, perché io penso che in quegli anni nessun posto in Italia aveva dei ragazzini di 10-12 anni armati di mazze e guantoni, che se tu finivi lì per sbaglio era come trovarsi, guarda dove? Nella periferia di New York. E gira e rigira, ma sempre lì siamo. Era così. E da chi rompeva i setti nasali con la mazza, tu ne sai qualcosa?
Sì, povero Massimo, gli ho spaccato il naso, si è messo lì dietro mentre battevo io.
Era un fumble?
Era un fumble.
Era un fumble. Lo so, un linguaggio che ce l'hanno alla periferia di New York e a Metanopoli, perché in via Bordolano si giocava a baseball?
No, non si giocava tanto a baseball, si giocava di più a calcio.
Di più a calcio.
C'era il basket.
C'era anche una squadra di baseball.
C'era una squadra di baseball in cui giocava Carlo Ferrarini, che era un professore di ginnastica della scuola media, che io ho sostituito indecorosamente per un anno, e lui era quello che aveva un po' portato il baseball qua. Noi avevamo un guantone che usava solo il catcher, e ce lo passavamo, forse fu un due, una mazza, l'altra l'avevamo costruita tagliando un ramo dei pioppi vicino alla centrale, di fianco a casa nostra, e giocavamo nel sabbiaio, perché ogni casa tra... lì in via Fermi aveva questa, un campetto da calcio e un sabbiaio, mettevamo giù quattro basi.
Ma che tra l'altro era perfetto per fare il diamante del baseball.
Esattamente,
era perfetto.
Esattamente.
E quindi
e ogni tanto qualche vetro l'abbiamo rotto.
No, ma come ci arriva il baseball a Metanopoli? C'è un motivo ben preciso. Perché dirigenti ingegneri dell'ENI, dell'AGIP, andavano in trasferta negli Stati Uniti e passavano magari anche sei mesi, un anno, e ci andavano anche con le famiglie per studiare, imparare a diventare degli ingegneri del fango, ovvero quelli che si occupavano delle perforazioni, no? Facevano proprio un corso, e i bambini che si portavano là, eccetera, giocavano a baseball là, e hanno imparato a giocare a baseball, e tornando hanno lanciato l'idea di fare una squadra di baseball. E la SNAM ha preso al volo questa occasione, facendo arrivare dagli Stati Uniti le divise, i cappellini, le mazze, i guantoni, che era una cosa bellissima. Quella divisa era ambita da qualsiasi bambino di Metanopoli.
No, io ho presente il travaglio delle madri di questi ragazzini di 10-12 anni, che in quegli anni i bambini avevano un solo desiderio, il guantone da baseball. Ma non c'era il Fiordaliso o il centro commerciale
Decathlon.
Non c'era la Decathlon, e quindi trovare un guantone da baseball non era assolutamente facile. Però abbiamo messo il baseball. Io farei una parentesi anche sul tennis. Prima ho intravisto Daniele Piccardi, che era un grande tennista. Campi da tennis sia in terra rossa che anche in cemento sono arrivati successivamente. C'era
uno coperto,
un indoor con campo
dove veniva Mike Buongiorno.
Dove veniva Mike Buongiorno due volte alla settimana. Infatti so di ragazzini che si facevano fare l'autografo da Mike Buongiorno tutte le volte. Infatti dopo un po' Mike Buongiorno mi ha detto: ma te l'ho già fatto la settimana scorsa, perché poi lo vendavamo.
Allora era un po' un vizio quello di...
vabbè, c'era un business, viene Mike Buongiorno, sfruttiamolo. Il problema era che in quei campi da tennis poteva giocarci Mike Buongiorno, potevano giocarci tutti i ragazzini di Metanopoli, a prescindere che il genitore fosse un operaio o un impiegato, ma non potevano giocarci i bambini di
Certosa,
Triulzo, Certosa, San Donato, San Martino, quelli di Bolgiano sì, vabbè, ma quegli altri no. E questa era la grande differenza di classe del centro sportivo di Metanopoli.
Ma perché avevamo un tesserino come figli di dipendenti,
esatto,
per la piscina, per il tennis, ed era gratuito.
Sì, completamente gratis.
Prenotavi, andavi là, c'era, non mi ricordo più i nomi dei due custodi.
Casolari.
La guardia.
No, scusate, però la guardia, c'erano un servizio di guardie private, ma come erano state scelte, Roberto?
Allora, alcuni erano ex partigiani, perché Enrico Mattei è stato forse uno dei più grandi imprenditori italiani, ma è stato anche un dirigente del movimento della Resistenza italiana. E quindi lui è andato a prendere molti tra di loro e altri tra i carabinieri, ovviamente.
Questo ci consente di dire, apriamo un inciso, Radio Popolare per tutto il mese di aprile, a partire da sabato, avrà un grande spazio dedicato al 25 aprile. Sabato pomeriggio saremo in giro tutto il pomeriggio su un tram dove saliranno sindacalisti, operai, comitati che affiancano la lotta del popolo Gazawi, ovvero chi la resistenza la sta facendo anche oggi. E su questa linea tranviaria che parte da Baggio alle 13, ritorna a Baggio, ma attraverserà tutto Milano, tutto in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, e poi tanti altri appuntamenti da qui al 25 aprile. E torniamo alle guardie di Metanopoli, di cui una fetta erano partigiani. Nicoletta, non te l'aspettavi?
No, robe da pazzi, cioè più se ne sa, più se ne scoprono e più uno allibisce.
No, tra l'altro c'è stato un periodo in cui Metanopoli veniva chiusa la sera da dei cancelli e le guardie giravano e controllavano che tutto
scusa, andasse. Ma i cancelli sono ancora lì?
I cancelli
i cancelli sono ancora lì, come le chiuse del, come i portoni delle chiuse di Leonardo.
Fa un po' Belfast,
Ma è incredibile, perché a un certo punto li hanno lasciati aperti, ovviamente, ma sono ancora lì. Come le chiuse di Leonardo, 1400 stanno ancora lì, perché secondo me a nessuno è venuto in mente le prendo e dove le metto, e questo vale anche per i cancelli nostri.
Nicoletta, ti presento una tua collega, un'altra Ancella ci ha raggiunto, io direi un saluto, prego, da Ancella,
diciamoci,
un saluto.
Ne abbiamo fatta di strada.
Un saluto all'Ancella e ritorniamo all'attività sportiva, dove dicevamo di questa grossa differenza di classe che non ci potevano partecipare.
Sì, noi figli di mamma Eni avevamo appunto questo privilegio tra i tanti, perché la Befana dell'Eni al cinema Roxy, quando venivano distribuiti i giocattoli per i figli dipendenti, era mica male. Il campeggio e le colonie dell'Eni erano un'altra cosa veramente incredibile. Ma poter andare in piscina, tutti noi praticamente abbiamo imparato a nuotare
tutti lì,
era sicuramente un privilegio. E tu spesso arrivavi lì in fila per entrare, vedevi il tuo compagno di classe che però abitava in via Cesare Battisti, e lui con le lacrime agli occhi doveva star fuori, e tu invece entravi tranquillo e beato, potevi fare anche il tuffo nella gelida triangolare.
Poi sì, è vero, c'erano quelli che attraverso magheggi le tesserine a cui faceva riferimento prima Giordano.
Non mi dire che falsificavi anche quelle.
No, però,
perché sennò
ma
veramente...
scusa, Yul qualche volta in piscina potevo portarlo o no? Il compagno Yul. E allora c'erano magheggi di tesserini, ma questo è estremamente secondario rispetto a questo punto. E quindi capitolo dello sport, anche questo l'abbiamo sostanzialmente esaminato. Io direi che allora potremmo tirare un attimo il fiato e magari ascoltarci una canzone che ci introduce al prossimo... No, prima è fondamentale questo. Un brano che anche questo ci dà un po' il senso.
Venuto a questo piano dei
no, questo ci consente. Don Bosco ritorna tra i giovani ancora.
È un evergreen
di tutti coloro che sono andati a scuola a Metanopoli, dove c'erano un istituto di suore salesiane. E questo ci serve, grazie, è arrivata un'ambasciatrice che ci ha portato un messaggio. Quello che era anche l'aspetto topografico particolare di Metanopoli, dove tutto era diviso in rigidi blocchi, perché per esempio non c'erano negozi sotto le case, ma c'era un centro dove erano tutti raccolti i negozi. La scuola faceva corpo a sé stante in fondo al paese, la scuola delle suore di qui sopra, ed era appunto una caratteristica dell'aspetto topografico, oltre al grande verde, questo va sottolineato.
Sì, Metanopoli è stato, era, per un certo periodo è stato il paese in Italia che aveva il rapporto migliore abitanti verdi. E già ai tempi di Mattei erano state piantumate delle piante che qua non c'erano, numerate, se si va ancora in giro per San Donato, Bolgiano, Metanopoli, si vedono ancora le piante con questi 5328, 826, e c'è negli uffici dell'ENI l'elenco di tutte le specie arboree presenti qua. C'era un impianto di irrigazione che correva in quasi tutte le vie. Sì, pericolosissimo, un sacco di bambini.
Ci si inciampava, sempre.
Possiamo dire un po' Central Park?
Ma certo. Diciamolo, sì.
Se vogliamo continuare col gioco con New York.
Confronto a quello che poi avevamo intorno in quanto a periferia in quei tempi, esatto. Certamente lo possiamo dire.
Beh, c'era la zona... di fianco all'oratorio, al centro giovanile Paolo VI, c'era questa enorme buca dove andavamo a giocare a castellone, e intorno c'erano tutta una specie di boschetto selvatico dove c'erano fagiani. Mio papà andava a caccia.
Questo non ce l'ha neanche New York.
Mio padre andava a caccia a Bolgiano, dove adesso ci sono i laboratori dell'ENI, quando aveva... non doveva andare in trasferta, prendeva il fucile, la bicicletta e andava a sparare a un chilometro da dove siamo adesso. E perché lì c'era proprio, lo chiamavano lo sporco, cioè un bosco dove cresceva di tutto, rovi, spine, e dove si infrattavano gli animali che adesso qua non si vedono più. Abbiamo l'invasione dei conigli attualmente.
Che secondo me... prima o poi bisognerà porsi il problema, no?
Giustamente, dovremmo... C'era una colonia di gufi che teneva sotto osservazione, sotto controllo la colonia dei conigli. Poi è stata fatta un'operazione di potatura delle piante più alte dove i gufi nidificavano, quindi niente gufi, adesso tanti conigli.
Non lo so, cioè... È grave questa cosa. Quando vai a camminare la mattina, quando vai a camminare la mattina molto presto, che ancora non è proprio luce, ma ti saltano queste palle grigie che non distingui neanche. È una cosa incredibile. Centinaia, cosa dico?
Io provo a vedere se per caso allo 0233 001 001 c'è all'ascolto qualcuno di San Donato che racconta.
Dall'altra parte del cancello, possiamo
dall'altra
dire.
Dall'altra parte del cancello.
Per citare il famoso poeta.
Come viveva queste cose. Io farei un salto di qualche anno e ricostruendo l'asse tra San Donato e San Giuliano, ricordando, per poi arrivare fin quasi a Melegnano, ricordando il collettivo ENI, se parliamo di storie di lotte operaie, in questo caso di lotte impiegatizie, all'ENI, e quindi già quest'oggi abbiamo raccontato delle migliaia di persone che lavoravano in questo centro direzionale, ma parliamo veramente di alcune migliaia di persone che gravitavano intorno a questi uffici, è nato un collettivo legato a Lotta Continua, che aveva una sezione in quel di San Giuliano che era veramente estremamente significativa per quei tempi, perché era tagliata con l'accetta, il 50% erano impiegati dell'ENI, il 50% erano proletari e in gran parte sottoproletari di San Giuliano, un ibrido, un incrocio Veramente incredibile. Tu c'eri, Nicoletta,
è stata
e quindi...
la mia sezione, era fantastica, nel senso che questa unione tra impiegati d'alta gamma e proletari d'alta gamma, perché entrambi nella loro categoria, nella loro specialità, erano assolutamente meravigliosi, dava origine a delle discussioni sulle cose, a un miscuglio di approcci. Per me è stata un'esperienza veramente formativa. Poi quelli dell'Eni erano più grandi,
sì.
Quelli invece di San Giuliano, diciamo i prole e i sottoprole, erano molto più giovani. C'erano erano due classi sociali molto nette, eppure questo non gli impediva di militare insieme e di intendersi sugli obiettivi. Credo che dopo l'oratorio, ecco, e dopo la militanza, una esperienza altrettanto potente di rapporti interclassisti, tra non di persone chiuse dentro una bolla, di persone uguali a te, credo che sia finita così. Cioè, ci sono stati gli oratori, c'è stata la militanza, suggeritemene qualcun altro, ma adesso ci sono le bolle, no? Un po'.
Beh, anche noi, dopo aver fatto carriera all'oratorio, siamo stati poi cacciati dopo il golpe di Stato in Cile. Osammo
sì,
fare...
però devi spiegare, perché sennò uno non capisce per quale motivo sei stato cacciato dall'oratorio per colpa del golpe di Stato in Cile. Giocavamo con New York, capivo se era successo qualcosa a New York, ma in Cile...
Perché già iniziavamo ad avere qualche devianza politica, avevamo fatto un volantino in cui condannavamo... ovviamente Pinochet e la sua giunta, e questa cosa non piacque al prevosto perché mettevamo in discussione
che era cambiato, non era più quello delle ancelle,
non era quello con la
era
F.
Don Primo Gasparini
con la F. Moscia.
Io parlo poco ma chiavo,
esatto.
E questo era Micio Bonini. Dopo aver fatto carriera e fumo cacciati, noi che appunto facevamo il Berchet, quindi eravamo di un certo livello culturale, andammo a Certosa, ospiti invece di Don Roberto, che era un prete di strada che girava in Vespa, e a fare la 150 ore, perché in quel periodo c'era appunto questa possibilità che veniva data ai lavoratori, e dopo scuola ai bambini più sfigati di San Donato, perché a Certosa c'era stata... Era il quartiere, come
il
abbiamo
Bronx.
Appunto detto
il
prima.
Bronx da cui abbiamo raccontato prima. Mentre per chiudere la parentesi immigrati. Dei preti, ricordiamo che in quel di Bolgiano invece iniziò la sua carriera ecclesiale un ascoltatore e amico di Radio Popolare come Don Gino Rigoldi, certo. Che cogliamo l'occasione per salutare. Ritorniamo allora alla parentesi di Lotta Continua, che andiamo a chiudere con l'ultimo capitolo che ci porterà sin quasi a Melegnano.
È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne, 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, non la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta lotterà con noi domani. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne, 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, con la scuola del
del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti maschi.
E poi è partita come ballata, è diventato un funky sostanzialmente, e questo era un funky di Lotta Continua. E siamo sempre quindi su questo parallelo tra Metanopoli e San Donato e New York, e dopo il funky di Lotta Continua arriviamo in quel di Melegnano, o meglio prima di Melegnano. Per quale motivo? Ricordiamo, siete all'ascolto di Radio Popolare, che quest'oggi sta trasmettendo da San Donato, e San Donato negli anni delle radio libere aveva la sua radio. La sua radio si chiamava Radio Milano Sud e trasmetteva da la periferia di Melegnano, trasmetteva da Nicoletta. Lo chiedo a te perché
ero anche lì.
un castello è una parola grossa.
Una villa fortificata che dominava il Lambro, era in quella posizione per motivazioni di controllo del territorio e di difesa, apparteneva ai Conti Brivio, che erano un ramo cadetto dei Visconti, degli Sforza, ed è stato un posto che devo dire incredibile, si può visitare ancora oggi, ecco, anche se le cose sono molto diverse, ma diciamo che ha avuto la capacità di ospitare, cioè qualsiasi cosa di significativo succedesse, no, guarda, vi faccio l'elenco, qualsiasi cosa di significativo capitasse nel territorio, in quel momento storico, in quella cosa, passava da Roccabrivio, una radio libera.
Esatto, all'ultimo piano della Rocca.
Si riuniva lì il comitato redazionale dell'Erbavoglio, la rivista di Facchinelli. Persone in fuga hanno trovato lì alloggio e rifugio. La Comuna Baires, quando è venuta via dall'Argentina, per un po' è stata Roccabrivio. Ma tutti ci
teatro,
sono.
Il teatro, Angela Finocchiaro.
Poi dopo anche esperienze meno magari militanti, no? Però arte, teatro, corsi,
ne abbiamo fatte diverse.
La Finocchiaro, in uno dei primi spettacoli che lei ha fatto quando faceva parte ancora del gruppo Panna Acida, il loro primo spettacolo Panna Acida, loro venivano alla Rocca a fare le prove, non solo loro, diversi gruppi di teatro, e poi in cambio, come dire, per ripagare, a volte ci regalavano il primo spettacolo, così noi lo facevamo vedere alle persone, pagavano il biglietto, insomma. Non perché fossimo... No.
Tra l'altro, a proposito di pagamenti, io ho iniziato l'esperienza radiofonica a Radio Milano Sud e il pagamento in natura corrispondeva a una cena al ristorante che c'era all'inizio della strada.
La Rampina.
Che portava...
I nostri grandi amici erano delle persone tutti gli anni a Natale, dopo avere fatto le feste... avere fatto il Natale del ristorante, era in uno dei 10 ristoranti migliori di Milano.
Sì, era stellato.
Era uno stellato.
Lo chef Lino Gagliardi.
Lino Gagliardi.
Il mio compagno di scuola.
Ma dai, eravamo tanto amici e invitavano tutti noi della Rocca, ma dal primo all'ultimo, a cenare lì.
No, perché non l'abbiamo detto, ma
la cena.
La qui presente ha avuto anche una parentesi come contessa, perché ha abitato nella Rocca.
Non solo, ho abitato...
Anche tu, Roberto.
Certo.
Conte e contessa.
Conte e contessa.
Noi che poi fummo cacciati dall'oratorio del Cabral, 5 di noi facemmo il servizio civile insieme e volevamo anche vivere insieme. Sapevamo che alla Rocca in quel momento abitava soltanto una persona, padre Filippo, perché l'ultima contessa aveva lasciato Roccabrivio ai Servi di Maria, un ordine religioso che però se ne fregava della struttura e tutto quanto, e avevano mandato lì questo padre Filippo che era poco ortodosso, un po' troppo comunista secondo loro. Lui, invece di star lì chiuso in prigione, aveva aperto la Rocca al territorio. C'era l'emeroteca, c'era Radio Milano Sud, c'erano diverse cose. Quando noi cinque andammo a vivere lì, a quel tempo non c'era nessuno, se non un altro, quello che abitava in alto, vabbè.
E
padre Filippo ci diede le stanze sopra le stalle. E lì iniziamo a fare il primo dopo scuola ai bambini delle cascine lì intorno, pagavamo 1.000 lire al mese di affitto, poi arrivò Nicoletta, poi arrivarono altre tre
allora
amiche,
Nicoletta arrivò semplicemente perché era senza casa, no? Ci tengo a chiarire che non c'è stata nessuna chissà che percorso, non avevo una casa e sono finita lì, e devo dire questo perché l'ho amato molto, il mio soprannome era Nicola quando ero giovane e ho cambiato cognome perché nei 10 anni che ho vissuto alla Rocca ero Nicola della Rocca e sembravo nobile davvero.
Nobile davvero. Qua ti fermo, vi fermo perché abbiamo uno slot pubblicitario e ritorniamo fra un paio di minuti.
Your busy body, busy tonight.
Mad,
Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh, hey life, hey.
Why you do me like that?
Joanna, Joanna.
Why you do me like
hey, Joanna, Joanna.
How you gonna do me like that?
Joanna, Joanna.
Hey Joanna.
Joanna, Joanna.
Ay, ay, ay.
Hey, how you gonna play me like Drogba, ho, Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho, Drogba, ho? Oh, 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 DJ Drogba, ho, Drogba, ho? Hey, DJ Drogba, ho, Drogba, ho? Joanna, your busy body, busy tonight. Making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life.
Radio Popolare in diretta da San Donato, dalla libreria di San Donato in Viale della Libertà, la libreria
Kitaxe.
Un grande omaggio alla cultura greca, il nome di questa libreria. Un brano che arriva dal cuore dell'Africa, stiamo parlando di San Donato, Metanopoli, Poasco, tutte le sue frazioni. Perché un brano che arriva dall'Africa? Perché i primi cittadini africani che hanno bazzicato l'Italia sono passati da queste parti, arrivavano da queste parti, ed è veramente impressionante ricordarsi alcuni ragionamenti di allora, perché quando per la prima volta passavano per le strade di Metanopoli dei ragazzi africani, ed era una cosa, userei l'aggettivo folcloristico perché non c'erano, io mi ricordo il chiacchiericcio della gente che diceva: ma sono così carini, sono così belli, ma perché c'è il razzismo? Il razzismo sembrava una cosa, perché non c'era l'emigrazione dal sud del mondo in quegli anni, c'era eventualmente l'emigrazione dal sud dell'Italia, e quindi
e su quella ci si sfogava, diciamo.
bastava e avanzava. Ok, scusa Zacca, dicevi che c'era una telefonata o l'abbiamo persa? Un ascoltatore? Pronto? Giustamente ha aspettato tutto il tempo del GR. Ah, è arrivata un'altra. Pronto? Sì.
Pronto?
Sì, pronto.
Sono io?
Sì.
Sì, ciao, sono Lorenzo. Ciao a voi Radio Popolare e ai tuoi ospiti. Io ero di San Giuliano in quegli anni.
Perfetto, sei il nostro uomo.
Ero di San Giuliano e gravitavo tra San Donato dal 75 all'80, perché ho fatto le scuole superiori lì, e nel tempo libero a Rocca Brivio, che in quegli anni, insomma,
come diceva prima Nicoletta, era una sorta di enclave libera.
Sì. Ecco, io non ho mai abitato lì, però la frequentavo perché ho avuto lì un'esperienza radiofonica tenendo una trasmissione dove mettevo dei dischi.
Ma dove? A Radio Milano Sud?
Sì, prima era lì a Rocca Brivio, che si entrava da quella scala esterna, no?
Sì.
Fuori, ecco, si andava su E poi mi sembra che quella radio si sia trasferita poi a San Giuliano, se non sbaglio.
Per un periodo brevissimo, sì. Per un periodo brevissimo, sì. Erano la fine. Ma scusa, colgo l'occasione per dire, sì. Tu non hai visto i dischi di Giordano? Siccome gli hanno ciullato i dischi lì a Radio Milano Sud, sai niente? Che dischi ti hanno ciullato, Giordano?
No,
allora, no, vai al microfono.
Sì. Allora, io potrei essere responsabile della sparizione di un greatest hit di Bob Dylan.
Era il mio!
Ecco, che lo mettevo spesso, perché ero, insomma, eravamo lì in campagna, quindi musica folk, country.
E ci stava, ci stava.
Pensavo che fosse la cosa giusta, poi però non credo, penso poi di aver avuto un pentimento.
Lo so, però se passi da Viole Aro riportamelo. Cioè
forse l'avevo portato a casa qualche giorno, ma solo per preparare.
Sì, non volevi ciularlo, la conosco la storia, come quando mi presti i libri, poi te lo rendo. Ok, dai, ti ringraziamo, grazie. Siamo amici lo stesso, anche se mi hai ciulato il disco. Ok. Un altro ascoltatore, pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, ciao, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, io non so se tu ti ricordi di me, ma non so nemmeno se si ricorda Nicoletta, io sono Massimo Stroppa.
Massimo Stroppa, ma certo che mi ricordo di te, ciao!
Ciao. Abitante di Triulzo lui.
Lui per un po' ha abitato, sì, nella casa vecchia, ecco. Giusto Massimo?
Giusto. E poi io mi ricordo che almeno io ho passato 2 estati a fare il custode di Rocco Abrivio perché non c'era nessuno e finita la scuola andavo lì. E abbiamo passato 2 estati lì a fare i custodi. Poi, vabbè, io ho anche un po' una storia familiare. Beh, con Radio Milano Sud l'ho conosciuta perché ci ho fatto anche qualche piccola così
trasmissione.
Intrusione. Sì, trasmissione sui temi della sanità, della salute, perché io lavoravo in ospedale allora a Melignano.
Esatto, però eravamo anche colleghi.
Sì, brava. però è anche un po' una storia familiare, perché mio padre a San Donato, non a Rocca Briva, a San Donato fu uno di quelli che partecipò alla costruzione di Metanopoli, mio papà faceva il muratore. E finì lì a lavorare, dalla campagna finì lì a lavorare. Poi
è quasi la chiusura del cerchio.
Ma veramente?
Poi gestì per un periodo le acli di San Donato in piazza Santa Barbara.
Il bar che c'è lì di fianco alla chiesa.
Esatto,
ma
brava.
Dai,
sì.
Ma il mondo è piccolo.
Ci sono un po' di relazioni amicali e familiari che mi collegano tra Rocca Brivio e padre Filippo e poi San Donato per via di mio padre e dei miei genitori. Vabbè, volevo solo ricordare questo.
Ah, che bello, sì.
E poi salutarmi.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
In questo nostro excursus, l'ultima cosa che volevo segnalare, eravamo rimasti ai primi cittadini africani che bazzicavano da queste parti, si rende necessario un accenno, un piccolo capitolo. Letto, il musicista di prima era nigeriano, non a caso, perché da queste parti Nigeria si coniuga con il Biafra. Biafra era una delle regioni della Nigeria, uno degli stati della Nigeria, uno stato plurireligioso con più religioni, Yoruba, Hausa, Fulani e Ibo, le 3 popolazioni che abitano la Nigeria. Gli Ibo, nello specifico, erano quelli del Biafra e ci fu una strage che coinvolse anche dipendenti dell'ENI, abitanti di Metanopoli, che lavorando in giro per il mondo, io mi ricordo il papà di Giordano, per esempio, era in Marocco ad Agadir quando ci fu il terremoto. Di Agadir, che anche lì coinvolse alcuni dipendenti dell'ENI che erano lì.
Assolutamente, c'è una targa in Santa Barbara dove ci sono, mi pare, 11 sì. persone che sono morte, alcune famiglie ci sono. C'è stato un terremoto e maremoto che ha causato 25.000 morti e lì i dipendenti dell'ENI che lavoravano nel deserto andavano a fare dei riposi compensativi ad Agadir di una settimana ogni mese, mese e mezzo. E purtroppo c'è stata questa vicenda.
Se questo fu un evento naturale, non si può dire altrettanto invece per quello che successe in Biafra, dove invece era un discorso legato a rivendicazioni politico-sociali legate ovviamente alla ricchezza della regione, che era il petrolio.
No, c'è da dire appunto che noi vedevamo i primi ragazzi di colore che venivano qua perché Enrico Mattei aveva visto già lontano. Lui sì che aveva un piano Mattei, non come quello che cercano di spacciare adesso.
Oggi.
E quindi c'erano tantissimi ragazzi che venivano qua a studiare come tecnici. Appunto quella scuola continua tuttora. Devo dire che anche se forse molti di noi sarebbe da dire che sputiamo nel piatto in cui abbiamo mangiato, l'ENI adesso ha tutt'altro che una politica ben differente da quella di Mattei, perché oggi in Nigeria, in Niger, in Mozambico, dove la presenza dell'ENI è ancora molto forte, è lì causa soprattutto di grande povertà, emarginazione. E non c'è più quell'afflato che Mattei aveva avuto negli anni 50, negli anni 60, in cui davvero lui era stato tra i primi a proporre contratti quasi equi con i produttori di gas e di petrolio, ed è per questo che poi fu ammazzato, ovviamente.
Certo.
Io chiuderei con una domanda per Nicoletta e Roberto, perché io e Giordano abitiamo non più in zona, voi che invece abitate ancora da queste parti, abbiamo parlato della differenza, no? Ci abbiamo giocato, ci abbiamo scherzato tra i diversi borghi che componevano San Donato, parlando anche delle divisioni di classe che c'erano a Metanopoli, delle differenze tra Bolgiano, San Donato. Oggi, nell'anno di grazia 2025, per certi versi queste barriere sono cadute, è quasi un tutt'uno, non c'è più questa differenza che c'era in passato. Che valenza date a questo aspetto?
Ma sono cadute le barriere, è cambiata completamente la composizione degli abitanti di Metanopoli, che oggi, bisogna dire, sono fondamentalmente per pensionati. Ecco.
Ricordiamo questo inciso, perché ai tempi, ritornando indietro, invece era, ricordiamo, il paese dell'eterna giovinezza, perché le case erano per i dipendenti dell'ENI che dovevano lasciarle quando andavano in pensione, e siccome allora non si andava in pensione a 78 anni come adesso, era che una persona magari raggiunta mediamente, diciamo 60 anni, anche qualche anno meno, visto che uno incominciava, anche perché uno incominciava a lavorare a 14 anni e quindi aveva guadagnato la cosa, avendo passato una vita senza pagare l'affitto in queste case, si comprava una casa altrove, ma il paese Metanopoli doveva abbandonarlo, quindi a Metanopoli non aveva abitanti che superavano una certa fascia d'età, mentre tu invece adesso stai dicendo che
ma che
si è ribaltata
allora, e poi
la
avevano
cosa.
Un sacco di bambini, eravamo i boomer che siamo qui noi, no? E famiglie con tanti bambini, per cui le strade erano piene di bambini, cioè un sacco di bambini che facevano sport, che giocavano, che stavano per strada. Adesso è un posto molto silenzioso, molto. E allora dico solo questo: quando io sono tornata a vivere a Metanopoli, mai avrei creduto nella vita mia, dopo aver girato per 20 anni di qua e di là, il karma, non lo so, mi ritrovo a vivere a Metanopoli di nuovo. Quando siamo arrivate nel 2002, io e le mie figlie, loro venivamo da San Giuliano, che è un posto ribollente, era ed è ribollente di vita, di gente per strada, di tante razze, loro erano al balcone, si guardavano intorno e a un certo punto una delle mie figlie ha detto: mi sembra di essere dentro Truman Show. E io credo che avesse colto qualcosa di abbastanza essenziale, perché persone in bicicletta, persone con il cane, un grande silenzio e tutto molto perfettino ancora.
Roberto?
Sì, è un posto tipo la Florida, no? Adesso se vogliamo fare...
siamo partiti con New York e finiamo con Miami Downtown.
Oh, mamma mia!
Infatti, siamo dei vecchietti che vivono una vita tranquilla, non ci sono più le occupazioni del Consiglio Comunale contro il quadruplicamento della Milano-Bologna, ci sono lotte un po' più tranquille, ce n'è stata una molto forte per lo stadio che volevano costruire qua di fianco a Chiaravalle, maledetti, e ci sono dei nuovi immigrati un po' silenziosi, un po' nascosti. La Caritas continua a fare scuole di italiano per stranieri, le parrocchie si attivano un po', adesso è stata recuperata una parte della chiesa del concentrico di San Donato con un nuovo progetto per ospitare i senza tetto, gli homeless che anche qua ci sono. Abbiamo il parco della droga di Rogoredo, si è spostato sul nostro territorio, quindi un po' di problemi ci sono anche da noi, però diciamo che sì, viviamo in un'oasi felice. Almeno noi che viviamo qua da tanto tempo, che abbiamo vissuto gli albori della metanopoli di Mattei, credo che stiamo facendo una bella vita rispetto a chi sta in altri quartieri.
Anche perché lui, ad un certo punto, quando l'ENI ha dismesso, diciamo, le case, le ha vendute, e gli proprietari che le hanno comprate, cioè questo ricambio generazionale di persone, di cose, è finito lì, e chi se l'è comprata è rimasto lì a invecchiare. È così,
siamo arrivati al termine di questo nostro viaggio, che è iniziato a New York ed è finito a Miami Downtown. Io ringrazio Nicoletta, Giordano, Roberto, Daniele, Enrico, tutti coloro che sono venuti durante questa conduzione. Ripeto, continuiamo a trasmettere dal Chitaxe, la libreria all'inizio di Viale della Libertà. Noi adesso andiamo a berci un uso, così in onore dei proprietari della libreria, in omaggio alla grecitudine. Avevo un paio di avvisi da ricordare. Uno è l'appuntamento di domani sera nell'auditorium Demetrio Stratos. Sapete, tutti i giovedì sera alle 21.30 un'iniziativa. Domani è un'iniziativa particolare, si chiama Palco Senza Barriere. È una orchestra di ragazzi con qualche difficoltà su sedie a rotelle o altre problematiche, ma hanno messo in piedi veramente un combo eccezionale, e domani questa orchestra inclusiva di 14 elementi, composta da voce, basso, batteria, chitarra, una strumentazione digitale che è una sorta di sistema di ausili che permette e facilitano l'avvicinamento alla musica anche nel suo aspetto inclusivo, e che permette anche a questi ragazzi di poter suonare. Insomma, domani questa grande orchestra si esibirà in un concerto. Oggi li ho sentiti durante le prove, erano gasatissimi, e quindi sarà una grande serata. Il secondo annuncio che volevo darvi era domani all'orario di Vieni con me, dalle 16.30 alle 17.30, cerchiamo qualcuno che voglia salire sul tram antifascista che percorrerà Milano sabato pomeriggio. Allora partirà da Baggio e ritorna a Baggio. Domani vi dico anche il percorso esatto che farà. Ad ogni fermata salirà il sindaco, il responsabile della Camera del Lavoro, un collettivo che è solidale con la lotta dei Gazzaui, ma cerchiamo degli ascoltatori che abitano lungo il percorso che farà il tram, e che, ripeto, domani vi racconto, che salgano sul tram a raccontarci una pagina di lotta partigiana svoltasi lì, in quel segmento di percorso tranviario che noi andremo a fare in diretta sabato pomeriggio. Per cui ci sentiamo domani alle 16.30, ancora un grazie agli ospiti, ancora un grazie alla libreria Chitaxe, e ora Ale e Disma continuano la conduzione sempre qua da San Donato. Un grazie a Zacca, e ci lasciamo con un ultimo brano.
Now back there. attack light.